Preghiamo sempre cori alterni, lentamente, alternandoci uomini e donne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, e la gioia di tutta la terra. Il monte Sio, vera dimora divina, e la capitale del Gran Re.
Dio nei suoi palazzi, con quel palazzo ci è dimostrato.
Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme.
Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente.
Simile al vento orientale, che squarcia le navi di Tarsis.
Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore. Bello il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra, di giustizia e piena la tua destra.
Giustizia di morte e Dio, e tu noi lasci giusta, a causa dei tuoi giudizi.
Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
Osservate le sue mura, passate la segna delle sue fortezze, per annalare alla generazione futura.
Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli è colui che ci guida in ogni tempo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allora, questo Salmo 48 che abbiamo pregato ci introduce a Davide, e in qualche modo, come appunto dicevo prima, Gerusalemme la troveremo perché Davide la conquisterà, ne farà la capitale del suo regno,
Il Tempio lo troveremo perché l'idea, come vedremo, del Tempio verrà a Davide, non sarà poi lui a costruirlo, sarà Salomone, e perché poi, ecco, in qualche modo Gerusalemme riassumerà, no? E riassume ancora, no? Per gli ebrei, per noi cristiani in modo particolare, per gli ebrei per la loro strada e per noi per la nostra, tutta la storia della salvezza, no? Che in qualche modo si compie poi in Gerusalemme, no? Rimane quella memoria. In qualche modo poi, ecco, tutta questa storia che dice chi è il vero, vedremo il protagonista che sempre più diventa Davide, ma poi il vero protagonista poi di tutta questa storia è il mistero di Dio. Allora, è bello l'ultima battuta, è bello il Salmo, mi piace sottolineare l'ultimo versetto di questo Salmo che dice: questo è Dio. Allora dice, per narrare alla generazione futura, e quindi anche a noi, che questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre. E l'ultima frase, di per sé, in altri testi, viene tradotta così, infatti in nota ce l'avete. Egli ci guiderà oltre la morte. Questo è il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli ci guiderà oltre la morte. È un po' come il messaggio centrale, no? Cioè del mistero della vita che poi vince la morte. E di questo noi facciamo memoria anche in questo tempo, di questa poi è si nutre la nostra speranza. Allora, primo Samuele, capitolo 16, abbiamo letto la volta scorsa le vicende relative a Saul e di come poi le cose vanno male, per punto per Saul. Metti la porta vicino. Senza chiuderla, grazie. E abbiamo visto un po' questa persona, da una parte con grandi doni, no, ricordate, già fisicamente, no, superava di una spanna tutti gli altri del popolo, quindi era un colosso, no? Certamente anche con doni di coraggio, di combattimento, di intelligenza militare, no? E allo stesso tempo con tutta la sua fragilità, con tutta la sua contraddittorietà legata anche a questa religiosità molto spinta, no? Ma anche con tutto quello che ha di inquinamento, di superstizioso, ricordate in qualche modo il voto che fa Dio, no? Cioè, per continuare a vincere sui Filistei, che a un certo punto dice, ecco, nessuno mangerà fino a stasera, no? È maledetto chiunque mangerà, in questo modo facendo degli sforzi ascetici, pensare che allora questo aumenterà ancora, no? Il risultato della nostra azione, in qualche modo costringerà ancora più Dio a vedere quanto siamo bravi e quindi a gratificarci ancora di più. Allora, se vuoi ci sono le sedili là. Allora, abbiamo visto come questo poi, adesso non sto a ripetere tutto quanto, gli ultimi capitoli, però poi diciamo la goccia che farà traboccare il vaso sarà con la battaglia con gli Amaleciti, no? Questa battaglia che Samuele dirà, così dice il Signore, no? Combatti e fa lo cherem, no? Lo sterminio di tutto quello che poi vincerai, eccetera, e vediamo come Saulo non ascolterà questo, lo farà a modo suo, quindi, come dire, il non affidamento, la non obbedienza, no? Alla parola del Signore. E allora Samuele gli dirà, siamo al versetto 15, del capitolo 28, che oggi, scusate, sto dicendo una stupidaggine, nel capitolo 15, versetto 28, Simone gli disse: oggi il Signore ha strappato da te il regno di Israele e lo ha dato a un altro migliore di te. E allora adesso cominciamo a cogliere quello che sarà il successore di Saul. Un'altra nota ancora introduttiva, prima di notate un'altra cosa a proposito del re, e che ci può aiutare anche a capire anche la difficoltà della vicenda di Saul, di quello a cui è stato chiamato. No? Ricordate che dove abbiamo lasciato l'arca? Noi non abbiamo più trovato l'arca. L'arca dove sta? Sta al confine a Kiriat Yearim, no? Ricordate che uno è stato fatto sacerdote, il custode, no? Dato che chi può toccare l'arca sono sacerdoti. Allora quello che, a cui è stato affidato l'arca, è detto: in modo che tu non muori, ti facciamo sacerdote, così. Però in realtà tu sei il custode dell'arca. L'arca è stata messa di lato, no? Cioè non è più presente. È come se in questa figura adesso di Saulo si sta cominciando a intravedere questa nuova modalità in cui Dio è presente nel suo popolo, cioè attraverso appunto il re. Cioè la presenza sacramentale di Dio comincia a essere presente in un uomo, non più nell'arca, non più nella... in questo oggetto, no? Ma in un uomo. Abbiamo delle evocazioni del cammino successivo, no? Allora, capitolo 16, Davide, e qui la prima volta che viene fuori il nome Davide nella nostra lettura? No. Dove viene la prima volta fuori il nome Davide? Coraggio, non vi ricordate? Eppure quest'anno abbiamo iniziato con un librettino che terminava con il nome Davide. Ruth, ricordate Ruth? Non vi vedo tanto preparati, Al Ruth terminava l'ultima parola del libro di Ruth, di questo librettino, è Davide, perché dice appunto: questa è la discendenza di Peres generò Chesbron generò Ram generò Abinadab, eccetera eccetera, Boz generò Obed generò Jesse generò Davide. Quindi Davide è già preannunciato. Noi sappiamo, abbiamo imparato, no? Cioè che il libro di Ruth in realtà è un libro che è stato scritto molto dopo, però nella narrazione della Bibbia, nella sistemazione così come ce l'abbiamo, e noi stiamo seguendo quello, in questo percorso Davide è già stato preannunciato, no? In quel tempo di... cioè è come se poi tutto quanto sta puntando a Davide, tutto il nostro cammino sta puntando a Davide, e allora lo incontriamo. Lo incontriamo, e così come per Saul, vi ricordate che per Saul abbiamo trovato diversi racconti di come Saul è stato poi scelto e consacrato re, unto re, così anche per Davide, adesso leggiamo alcuni racconti, alcune partenze, cioè anche qui frutto di tradizioni diverse, che il redattore, colui che poi ha fisicamente messo insieme il libro, ha accomunato, per cui quelle contraddizioni che noi troveremo sappiamo che sono il frutto di racconti che appartengono a tradizioni diverse. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? È bella questa domanda che rivela quello che Samuele sta facendo, no? Notate, cioè, anche in questo dramma, no, di un re che è venuto meno alla sua vocazione, no? C'è il profeta che pure è quello che gli ha detto in maniera forte, no? Gli ha dovuto dire tutto quello che il Signore diceva, colui che era stato anche contrario, no? Alla sua scelta, no? Cioè al fatto di avere un re, però allo stesso tempo è colui che sente la sofferenza di una vocazione fallita. Per cui in questa domanda del Signore che dice smettila di piangere, si vede il fatto che Samuele sta piangendo, no? È bello perché vedete, un profeta, un giudice, uno che ama il suo popolo e lo ama anche proprio piangendo per le sue cadute, no? Piangendo per le sue cadute. Cioè c'è una compassione. A volte l'impressione è che noi cristiani, più che avere compassione del mondo in cui viviamo, tante volte si sente il giudizio sul mondo, no? Il giudizio di condanna. C'è una Giovanni Crisostomo, pensate, a proposito dei vescovi, dei pastori, però si potrebbe passare a tutte le persone che hanno in qualche modo responsabilità, no? E diceva che un pastore si vede anche la qualità di un pastore si vede anche da quanto lui piange per le sue pecore smarrite, da quante lacrime versa per le sue pecore smarrite. Ecco, questo, no? Quindi mi piace sottolineare questo atteggiamento di Samuele che piange, cioè gliel'ha detto, non è stato senza, no? E allo stesso tempo la sua preghiera, le sue lacrime sono per Saul. Riempi d'olio il tuo corno e parti, ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Ecco, l'olio che come sappiamo serviva poi per consacrare, ungere il re. Allora il Signore appunto dice al suo profeta di partire. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Saul è ancora re. Samuele gli ha profeticamente annunciato che è decaduto, però di fatto lui è ancora re, no? E fra l'altro, ecco come accade spesso ai potenti che fanno fatica a lasciare il potere, no? Chissà come mai, cioè qualcosa che si ripercuote di generazione in generazione. Per cui Samuele dice: se questo viene a sapere che io sono partito per andare a fare altro, questo mi ammazza, no? Con tutto quanto che io piango per lui, ma questo mi ammazza. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è pacifica la tua venuta? Vedete, cioè Samuele è amato e temuto, cioè, no? Vedete, è interessante perché magari anche per il carattere, perché da quello che abbiamo visto Samuele è un uomo che, no, è un giudice, e quindi che ha preso decisioni, è quello che poi ha ucciso Agag, no, eccetera, quindi doveva essere un tipino. Però vedete, se Samuele è legato all'ascolto della parola, allora in qualche modo quello che si dice di lui ha a che fare con la parola del Signore. E per cui vedete, la parola del Signore, quando ci viene incontro, quando noi ci disponiamo ad accoglierla, dentro di noi ci possono essere sempre due risonanze, una di desiderio e una di timore. Perché il Signore è l'Altissimo, il Signore è completamente altro da noi. Non è un bambolotto, no? Che tu ti stringi, eccetera, no? Dicevo già qualche altra volta, mi ricordo di un ragazzo che durante una giornata di ritiro si era messo davanti al Santissimo con tanta fervore, tanta devozione, e allora pregava dicendo: vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. A un certo punto è divenuta la consapevolezza dentro che Signore Gesù poteva venire veramente. Ha detto: calci. Cioè io te lo dico, vieni, però tu, no? E quando me lo raccontava, veramente dice, guarda, è così. Perché questo è l'altro, è l'altro, no? Vedete, anche nelle relazioni c'è qualche traccia di questo, perché anche tanti incontri, tante cose che noi immaginiamo in un certo modo, poi perché solo perché l'altro è altro da noi, no? E poi magari vanno diversamente, no? Uno si era preventivato un incontro, ma poi perché l'altro è altro, no? E così con Dio. E dato che poi, l'altra cosa qual è? Dato che non tutto del nostro cuore desidera il Signore, perché una parte del nostro cuore non è ancora evangelizzata, una parte del nostro cuore è atea, o peggio idolatra, per cui l'avvicinarsi del Signore è temuto. Vedete, allora per cui questa risonanza, quando vedono Samuele, dicono, vieni in pace? Sì, dobbiamo essere contenti che sei venuto. Cioè, è qualcosa che ha a che fare, no? Con l'incontro con la parola di Dio. Rispose, è pacifica, state tranquilli, no? Ecco. Sono venuto per sacrificare al Signore, santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse, certo davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele, non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. È bellissima questa frase che tante volte abbiamo ascoltato, che conosciamo, no? E possiamo immaginare, appunto, Samuele guarda questi passare davanti a lui e dentro di sé cerca di stare in ascolto del Signore, no? Di qualche risonanza interiore in cui il Signore può confermarlo sulla scelta. E allora quello che poi il Signore gli comunica è di non guardare l'apparenza, il Signore vede il cuore. Uno dice, da una parte uno non far altro che può guardare l'apparenza, no? Cioè nel senso che noi guardiamo come una persona appare, cioè non è che abbiamo lo sguardo, no, da vedere dentro, però non è soltanto questo, no? Perché cioè il problema è che noi tante volte giochiamo tutto sull'apparenza. Cioè nel senso che l'immagine è quello che conta, no? Tante volte, come tu ti proponi, come tu ti fai vedere, che immagine dai di te, no? Nel mondo del lavoro, la sicurezza, no? Eccetera, fa tanto, no? Anche nelle relazioni. Tra l'altro gli idoli normalmente che schiavizzano il nostro cuore, qualcuno li riassume nelle tre grandi dominanti, che sono il potere, l'avere e l'apparire. Potere, l'avere e l'apparire. Per cui in questo che l'uomo guarda l'apparenza sta proprio questa nostra deriva, no? Di un mondo di apparenze. Un mondo di apparenze. E allora il Signore guarda il cuore è la verità della nostra persona, no? Il luogo profondo, è la coscienza, è per la Bibbia è il cuore, è il luogo dove siamo noi stessi. E allora il Signore guarda i cuori, perché ci guarda come siamo, non soltanto come vogliamo apparire. Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse, nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà e quelli disse, nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse, il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse, sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse, rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse, manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama. Ecco, questo racconto che conosciamo è, appunto, abbiamo ascoltato questa fila dei figli, dei sette figli che passano davanti a Samuele, e nessuno, lui sente che il Signore non lo conferma, no? E allora chiede, appunto, dove se sono tutti qui, rimane il più piccolo, per chi sta andando a messa in questi giorni, c'è una frase che ritorna: il più piccolo, anche nel Vangelo di oggi, in Luca, e poi abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo. Ricordate di Giovanni Battista? Che Giovanni Battista che manda dei discepoli da Gesù a dirgli: ma abbiamo sbagliato tutto a puntare su di te, cioè, e poi dopo che il Signore dice: andate a dirgli, eccetera, e Gesù dice a un certo punto: di cosa siete andati a vedere nel deserto, no? Un uomo vestito in abiti sontuosi? Un profeta? Dice: sì, vi dico, ben più di un profeta, no? E a un certo punto fa un complimento a Giovanni incredibile, perché dice: fra i nati di donna, no, non c'è nessuno più grande di Giovanni. Sulle labbra del Signore, no? Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ora, chi è il più piccolo? Ci sono diverse interpretazioni. Allora, dato che io ho celebrato stamattina in cappella universitaria e ne ho dato una, parlando male dell'altra, Francesco, che poi ha celebrato la seconda, io concelebravo perché era la messa particolare del Natale, ha dato l'altra, che era proprio quello che io dicevo, assolutamente proprio no, però questo dice la nostra diversità. E perché normalmente l'interpretazione che anche Francesco ha dato è che il più piccolo nel regno è il più piccolo di chi si coinvolge nel regno, entra nella dinamica del regno, quindi il più piccolo di uno di noi, no? Che accogliendo il Signore Gesù e entrando nel regno diventa più grande di Giovanni Battista. Allora, io di fronte a questa cosa, alla maniera ebraica, però non lo faccio perché non sono ebreo, e mi strapperei le vesti, cioè proprio, sai, quando proprio dici: non è possibile, perché almeno non so voi, ma io, più grande di Giovanni Battista, ma stiamo scherzando, non so voi, Giovanni Battista, comunque si è coinvolto tutta la sua vita dedicata alla parola, all'ascolto. Sua vita e la sua morte, poi così, tra virgolette, stupida a causa di un bel ballo seducente, no, ma così poi si muore. Allora, il più piccolo, e io in questo seguo Alberto Mello della comunità di Bose, e lui dice: è il Signore Gesù, non uno di noi, è il Signore Gesù, che era più piccolo di voi, anagraficamente era più piccolo di voi. Ora, ciascuno segue l'interpretazione che vuole, cioè siamo liberi del popolo. Però ecco, allora questo più piccolo, no? Più piccolo, che qui per Davide appunto dice qualcosa di un, in questo caso di un, già dell'agire di Dio, dello stile di Dio. Dove questo Signore che non guarda all'apparenza e che non... non porta avanti la sua opera di salvezza con quello con cui noi lo porteremo, con il potere, con il denaro, con le organizzazioni di giornate mondiali, eccetera eccetera, con i numeri per dire al mondo: siamo milioni, dovete tenere conto di noi perché noi siamo milioni. Anche Paolo dirà, no, che poi il Signore prende quello che il mondo scarta. Il Signore, per confondere i potenti, no, ha scelto ciò che il mondo ha scartato, no? E lo ha fatto con il suo figlio Gesù, scartato dagli uomini, e lo ha fatto nella storia della salvezza, no? Prendendo ciò che gli uomini pensate, questo era il più piccolo, non contava molto, no? Tanto che non è presente con il padre, che presenta i figli, no? Che possono diventare re, e questo qui non lo manda neanche a chiamare, no? Cioè era lì pastorello E allora quello che gli occhi umani non vedono, no? Cioè perché non perché, attenzione, Dio è invisibile, no, perché i nostri occhi sono impossessati dal veleno della morte. Cioè noi vediamo solo quello che pensiamo che poi effettivamente opera, effettivamente muove. Cioè sì, Signore, sì, la sua parola, poi quando le cose si fanno serie. Allora il Signore, il più piccolo, e poi notate un'altra cosa, il testo dice che era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Questo vedremo poi nel proseguio del racconto, no? Che Davide era bello, era bello, e questo non ci deve far pensare ai modelli nordamericani o non so, ai vari attori belli, cioè che voi donne, a me sono più per le belle, ma voi, no, quindi guardare Davide, no, perché allora qui è intanto una bellezza che vedremo che attira a sé. Vedremo anche dopo l'episodio di Golia, no? La vittoria, tornando la gente di Gerusalemme andrà incontro a Davide e vedremo che questo creerà problemi per quello che diranno rispetto a Saulo, no? Ma in qualche modo è una bellezza che fa comunione. È una bellezza che apre relazione, è una bellezza nella quale nel volto ci si può specchiare e ritrovare il proprio volto, no? E allora è su di lui che appunto cade la scelta, torneremo su questa bellezza, no? Bellezza che fa comunione, bellezza che va con l'amore, no? Ricordate che le tre consonanti della la Dalet, la Vav e la Dalet del nome Davide, cambiato la vocalizzazione, viene l'amato del Cantico dei Cantici, Dod-Dodi, l'amato del Cantico dei Cantici. Quindi Davide già da subito, no? Si presenta per quello che il suo nome porta. Secondo racconto. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saulo e cominciò a turbarlo un cattivo spirito venuto dal Signore. E, attenzione, questa cosa del cattivo spirito venuto dal Signore noi lo dobbiamo sempre cogliere nella mentalità ebraica dove tutto era nelle mani di Dio, per cui anche questo cattivo spirito, probabilmente un'instabilità psichica, probabilmente tutta questa vicenda che abbiamo visto, problematica di Saul, invischiato in una tensione religiosa mista a superstizione, mista a fanatismo. Ricordate che stava per far uccidere Jonathan, suo figlio, no? Perché Jonathan era quello che rispetto a quello che lui aveva detto di nessuno doveva mangiare niente fino alla sera, maledetto, no? E Jonathan, ricordate che invece passando per una foresta dove c'era del miele avevano preso e aveva mangiato tranquillamente, e allora dato che poi si era scoperto che era lui che aveva peccato, allora Saulo era arrivato a dire bene, deve morire. Ricordate come Jesse in qualche modo avevamo collegato, no? E Jonathan era stato salvato dal popolo, il popolo si era ribellato a Saul, ma come? No, questa cosa qui. Per cui tutta questa vicenda, no, porta Saulo sempre più in un baratro, Per cui questo spirito cattivo che lo prendeva, lo turbava. Allora i servi di Saul gli dissero: ecco, un cattivo spirito di Dio ti turba. Comandi il Signore nostro ai servi che gli stanno intorno e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Attenzione, uno spirito cattivo di Dio, quindi stavo dicendo, non dobbiamo identificarlo che viene da Dio. Qui la mentalità ebraica in qualche modo che tutto viene nelle mani del Signore. In una mentalità antica dove anche il male in qualche modo, no, te lo manda Dio in qualche modo. No, noi sappiamo che oggi, e alla luce del Signore Gesù Cristo, questo noi non lo accettiamo più, almeno poi di fatto ci viene ancora, no, di fatto ci viene ancora, perché quando si succede qualcosa uno dice: ma perché Dio mi sta punendo? Questo, come vedete, la mentalità è dura a morire. E, per cui allora i suoi servi, gli viene in mente di fare musicoterapia. No? Perché vedete, quindi non è una grande come dire, invenzione, no? Quella che noi ci sentiamo moderni, invece già allora la cosa che pensano è di dire: un uomo abile a suonare la cetra. No, questo è bello, no? Perché già appunto gli effetti terapeutici, no? Sapete, anche il Cardinal Martini, no? Che sempre più si sta avviando alla morte, no? Però lui diceva anche che in questi suoi anni di malattia, alle prese col Parkinson, no? Cioè che molto lo ha aiutato e lo aiuta, alla mattina per un tempo lungo ascoltare Mozart. Questo proprio sentiva proprio come lo pacificava, lo aiutava proprio fisicamente. Quando il cattivo spirito di Dio sarà su di te, quelli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio. E Saulo rispose ai ministri: ebbene, cercatemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da me. Rispose uno dei domestici: ecco, ho visto il figlio di Jesse, il betlemita. Egli sa suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bello aspetto, e il Signore è con lui. Vedete, ecco, vi dicevo, qui siamo in un altro racconto, no? Lì c'è tutta la vicenda di Samuele, eccetera. Qui invece partiamo dal problema di Saulo grosso, e quindi da uno che sa di Davide, il figlio di Jesse il betlemita. E quindi quest'uomo forte e coraggioso, abile nelle armi, di bello aspetto, torna ancora la bellezza di quest'uomo, tu sei il più bello fra i figli dell'uomo, ricordate il Salmo, no? Sulle tue labbra è fusa la grazia, no? E il Signore è con lui. Saul mandò messaggeri a dire a Jesse: mandami tuo figlio Davide, quello che sta con il gregge. Jesse prese un asino, del pane, un odre di vino e un capretto, e per mezzo di Davide suo figlio li inviò a Saul. Davide giunse da Saul e cominciò a stare alla sua presenza. Questi gli si affezionò molto ed egli divenne suo scudiero. Notate anche qui, il testo ci sottolinea che Davide è l'amato, no? Cioè è colui che è amabile, colui che in qualche modo suscita affetto, anche di Saul. Anche di Saul, no? E notate qui, questo racconto ci presenta invece Davide in qualche modo in questo tempo di apprendistato. Cioè lui farà questo periodo, no? Stando alla corte di Saul, in qualche modo, vivendo lì, diventando suo scudiero e imparando da Saul, no? Come essere re e come soprattutto non esserlo. E Saul mandò a dire a Jesse: rimanga Davide con me, perché ha trovato grazia nei miei occhi. Quando dunque lo spirito di Dio era su Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava e si sentiva meglio, e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Questa musica, questa armonia, anche questo affetto, no? L'amato in qualche modo, anche qui la comunione, no? Che allontana il male, che respinge il male. Terzo racconto. I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra. Si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azekah, a Efesh Damim. Anche Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Teberinto e si schierarono a battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra parte, e in mezzo c'era la valle. Un nuovo scontro con i Filistei. Ricordate che i Filistei li abbiamo già trovati ancora nel libro dei Giudici, no? Con Sansone, e li abbiamo trovati ancora prima, ancora Saul li combatteva con suo figlio Jonathan. Sono di nuovo qui. Sappiamo poi storicamente, cioè da quello che si può cogliere, cioè che questi Filistei con molta probabilità sono uno di quei popoli del mare che a un certo punto, venendo giù dai Balcani, dall'Anatolia, hanno addirittura conquistato l'impero persiano. Ho detto una stupidaggine, l'impero egiziano. E poi dopo respinti, alcune di quelle popolazioni si sono fermate sulla striscia di Gaza, più o meno da queste parti qui. Ed erano più forti degli ebrei perché avevano il ferro, conoscevano già l'uso del ferro rispetto ancora agli ebrei che erano ancora al bronzo. Dall'accampamento dei Filistei uscì uno sfidante chiamato Golia di Gat, era alto 6 cubiti e un palmo, altissimo, la statura arrivava quasi a 3 metri, non so se mai abbiamo avuto, però qui diciamo è per sottolineare l'imponenza, no, di questo gigante. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo. Era quasi un carro armato vivente, no? Cioè corazzato con... portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. L'asta della sua lancia era come il cilindro di tessitori e la punta dell'asta pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si fermò e gridò alle schiere di Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me, mi abbatterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò, sarete voi nostri servi e ci servirete». Vedete questo discorso che fa, dicendo in pratica: voi siete già schiavi, servi di Saul, per cui scegliete se rimanere servi di Saul o servi nostri, no? Per cui schiavi nostri. La prospettiva di una schiavitù, no? Cioè di cui poi questo Golia è simbolo, no? Con l'imponenza, con la forza, con il ferro, con la potenza. Non può parlare altro che di schiavitù. Chi è dentro questa corazza, no? Fra l'altro lui è portatore di questa corazza, in qualche modo simbolicamente è anche imprigionato in questa corazza, no? Vedremo che poi sarà il suo problema principale, no? Cioè come poi questo potere che noi pensiamo ci possa servire, ci asservisce, no? Cioè ci fa diventare schiavi a nostra volta del potere, no? Il Filisteo giungeva: oggi ho sfidato le schiere di Israele, datemi un uomo e combatteremo insieme. Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo, rimasero sconvolti ed ebbero grande paura. Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme, di Giuda, chiamato Iesse, che aveva 8 figli. Vedete, ritornano già i dati che sappiamo. Al tempo di Saul, quest'uomo era un vecchio, avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Iesse erano andati con Saul in guerra. Di questi 3, che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliab, il secondo Abinadab, il terzo Sammà. Davide era ancora giovane quando questi 3 più grandi erano andati dietro a Saul. Egli andava e veniva dal seguito di Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme. Filisteo si avvicinava mattina e sera. Continuò così per 40 giorni. Torna il numero 40, no? E abbiamo anche qui imparato dice il tempo giusto, il tempo che si compie. Quindi ora Jesse disse a Davide suo figlio: prendi per i tuoi fratelli questa misura di grano tostato e questi 10 pani e corri dai tuoi fratelli nell'accampamento. Al comandante di migliaia porterai invece queste 10 forme di formaggio. Informati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. Quindi un discorso di un padre assennato, no? Che manda dei viveri, degli alimenti ai suoi figli in guerra, lo manda anche al comandante, perché è buono sempre tenerselo buono, e allo stesso tempo chiedi la paga, no? Cioè, noi combattiamo per Saul, però lui deve farci campare. Essi con Saul e tutto l'esercito di Israele sono nella valle del Tibirinto a combattere contro i Filistei. Davide si alzò di buon mattino, lasciò il gregge a un guardiano, prese il carico e partì come gli aveva ordinato Jesse. Arrivò ai carriaggi quando le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di guerra. Si disposero in ordine Israele e Filistei, schiera contro schiera. Davide si liberò dai bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo schieramento e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. Vedete, è una guerra anche di logoramento, no? In cui si usciva, si gridava di tutto al nemico, no? Si facevano un po' di gestacci e poi ciascuno tornava, no? Non c'era lo scontro. E mentre gli parlava con loro, ecco lo sfidante chiamato Golia, il filisteo di Gaza. Avanzava dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole, e Davide le intese. Tutti gli israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. Attenzione, anche questo sottolineo, Davide le intese, le comprese, no? Le ascoltò. Le ascoltò. È come se finalmente c'è uno che le accoglie, le prende su di sé nel loro peso. Adesso vedremo, no? Ora un israelita disse: vedete quest'uomo che avanza, viene a sfidare Israele, chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele. Davide domandava agli uomini che gli stavano attorno: che faranno dunque all'uomo che abbatterà questo filisteo e farà cessare la vergogna di Israele? E che mai questo filisteo è incirconciso per sfidare le schiere del Dio vivente? Allora vedete, Davide comincia a interessarsi di quello che, appunto, di questa voce che ha udito, e di questo, e vedete allo stesso tempo di questo filisteo che sfida le schiere del Dio vivente, no? Quello che poi c'è in gioco è la lotta che Israele farà e che già sta facendo. Legato alla propria vocazione, no? Israele è il popolo che dice che c'è un Dio vivente. C'è un Dio vivente. C'è un Dio vivo. È interessante, perché allora è anche anche la vocazione del popolo di Dio, Israele, e del nuovo Israele, delle genti, che credono in Cristo Gesù, no? Cioè un popolo che in fondo dica che c'è un Dio della vita. C'è un Dio della vita, no? C'è un Dio che ama la vita, che è vivente e ama la vita. Credo che questo sarebbe anche molto bello, no? Di poter, cioè che la prima cosa che le persone, incontrando dei cristiani, possano in qualche modo cogliere, no? Persone che attraverso la loro cura alla vita, il loro amore alla vita, parlano di questo Dio della vita. È il Dio vivente, no? Il Dio che ama la vita. Tutti gli rispondevano la stessa cosa: così e così si farà l'uomo che lo abbatterà. Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con quegli uomini, ed Eliab si irritò con Davide e gli disse: ma perché sei venuto giù? E a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore. Tu sei venuto giù per vedere la battaglia. Vedete, proprio il discorso che un fratello maggiore fa al più piccolo, no? Cioè, diceva: ti sei venuto a perdere tempo, no? Cioè, e le pecore? No, tu sei venuto qui soltanto per guardare lo spettacolo, no? E Davide rispose: E che cosa ho dunque fatto? Era solo una domanda, vedete, proprio anche la risposta del figlio minore, no? Cioè, che dice, che male ho fatto? Si allontanò da lui, andò dall'altra parte e fece la stessa domanda, e tutti gli diedero la stessa risposta. Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saulo e questi lo fece chiamare. Allora a un certo punto, domandando qua, domandando là, la gente lo vede così interessato e quindi dice, un momento, diciamolo a Saulo. Probabilmente anche perché Saulo cercava qualcuno che andasse a combattere con Golia e nessuno, cioè nonostante che Saulo aveva fatto sapere che chi avesse ammazzato il campione filisteo gli avrebbe dato tanto denaro, gli avrebbe dato la figlia in sposa, e però sembra che nonostante tutto questo nessuno si offriva di andare a combattere contro sto grattacielo di 3 metri, no? E per cui sentendo un passo che si voleva provare, allora diceva prendiamo, portiamo da Saulo. Davide disse a Saulo: nessuno si perda d'animo a causa di costui, il tuo servo andrà a combattere contro questo filisteo. Saulo rispose a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo a combattere con lui, tu sei un ragazzo e costui è un uomo d'armi fin dalla sua adolescenza. Vedete, Saulo è molto concreto, no? Molto vede le apparenze, vede le apparenze, sì, un ragazzo, lui è un uomo d'armi. Ma Davide disse a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, l'afferravo per le mascelle, l'abbattevo e lo uccidevo. Sappiamo se credergli, no? Magari. Però diciamo che di coraggio e di ce n'ha da bene. Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso, codesto filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli perché ha sfidato le schiere del Dio vivente. Vedete, no, in lotta non è tanto il popolo, no? Cioè, ma il popolo del Dio vivente. Poi la lotta è sempre quella, ricordate il Salmo, no? Cioè, che dice che il Salmo di un giusto esiliato, no? Che dice, e tutti mi dicevano sempre: dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? No? E quindi in questa sfida si rinnova la sfida di sempre, no? La sfida che poi è fuori e dentro di noi, perché anche nel nostro cuore queste parole "dov'è il tuo Dio?" si fanno presenti, no? Dov'è il tuo Dio? Allora la sfida è proprio questa, dimostrare che c'è un Dio vivente. Davide aggiunse: il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Vedete Davide che dice: il Signore che sarà con me mi libererà. E Saulo rispose a Davide: ebbene va, e il Signore sia con te. Saulo rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. Cioè, Saulo accetta che questo qui vada in maniera abbastanza arrischiata e folle a combattere. E vedete, la logica però è la stessa di Golia, no? Cioè lo riveste come Golia, con l'elmo, con l'armatura, no? La logica di Saul, no? E la logica anche lui, vedete, attenzione, purtroppo scivolano quelle sedie. È il re di Israele, ma è un re decaduto, no? Perché poi è la logica di Filistei. È il re di Israele, ma pensa come pensano i Filistei. Questo è interessante, no? Perché si può essere dalla parte di Israele e avere la mentalità dei filistei. Si possono compiere atti cristiani, religiosamente, esternamente cristiani, e nel cuore adorare altri dei. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura e cercò invano di camminare, vedete? Perché non aveva mai provato. Cioè, veramente, a vederlo sarebbe stata una scena veramente tragicomica, no? Perché immaginiamo, poveretto, questo ragazzo rivestito di... che però blocca, no? Non... perché mai aveva provato, vedete, mai aveva provato a essere in quella logica. C'è un anche simbolicamente, no? Cioè Davide ci sta apparendo già come un altro cuore. Non aveva mai esercitato un'altra logica. Vedremo che poi imparerà anche Davide. Vedremo più avanti che il suo cuore non sarà poi. Però in questo momento Davide, no, in un cuore che non ha mai provato. Allora Davide disse a Saul: non posso camminare con tutto questo perché non sono abituato. E Davide se ne liberò. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse 5 ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella bisaccia. Prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo. Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il Filisteo scrutava Davide e quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo fulvo di capelli e di bello aspetto. Notate come tornano queste cose, no? È la terza volta che sentiamo dire, no, in tutti i racconti che era bello, no? Cioè, però c'è, vedete, questa bellezza in qualche modo che invita a comunione, o viene accolta o viene disprezzata. Cioè non c'è una fase, diciamo, neutra, no? Cioè non è che è indifferente, ma questa è un po' come il Signore Gesù, no? Il più bello fra i figli dell'uomo, che appunto o sarà accolto o sarà, come dire, crocifiggilo, non ci interessa, uno così. Il Filisteo disse a Davide: sono io forse un cane perché tu venga a me con un bastone? E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il Filisteo disse a Davide: fatti avanti, darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Davide rispose al Filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai sfidato. Chi si vanta dei carri, ricordate, chi si vanta dei cavalli, no, noi siamo forti nel nome del Signore. E questo dice un salmo, no? I cavalieri dell'Egitto, eccetera, no? Oggi l'odierno Israele ha dei carri armati che fanno paura, A me è capitato di vederne uno, perché normalmente una giornata noi andiamo fino al confine con il Libano e la Siria, e allora lì ci sono diverse zone che sono zone militari, però si passa la strada, e a fianco, a un certo punto, il nostro pullman, che andava sugli 80 all'ora, è stato affiancato da uno di questi tank che stava facendo un'esercitazione, ma andava a 90 all'ora. Cioè, era impressionante. Cioè, io non avevo mai visto un carro armato, no? A forte velocità, cioè, una cosa veramente, no? E quindi uno degli eserciti più forti del mondo, no? Oggi Israele. E allora qui dice appunto che il Signore è la forza. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti. In questo giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani, io ti abbatterò, ti staccherò la testa e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo, alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. È una battaglia, certamente, ma noi cogliamo poi soprattutto il valore simbolico, no? Ricordando che poi di queste lotte e al momento ancora di Davide noi non abbiamo niente di storico, non abbiamo niente, quindi questi racconti noi li accogliamo, no? Con devozione, e allo stesso tempo cercando di cogliere il significato per noi, no? Di questa lotta tra due logiche. Tutta la moltitudine sembra il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché il Signore è la guerra ed egli li metterà certo nelle nostre mani. Perché del Signore è la guerra, perché anche la guerra non è fuori dalle sue mani. Nel libro di Giuditta, quando ci arriveremo, leggeremo tre volte l'espressione che il Signore distrugge le guerre. Qui si dice che nelle sue mani sono le guerre. Nel libro di Giuditta si dirà che il Signore distrugge le guerre. Cioè che no, ci sarà tutto il cammino di Israele per cogliere che la guerra, la violenza, l'uccisione non ha a che fare con Dio. Non ha a che fare col Dio di Israele e col Dio di Gesù Cristo. Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a prendere posizione in fretta contro il Filisteo. Davide cacciò la mano nella sacca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si infisse nella fronte di lui, che cadde con la faccia a terra. Qualcosa a immaginarlo è veramente qualcosa di, no, stupefacente, cioè tra l'altro verosimile, cioè nel senso che, come sappiamo, appunto, può accadere, no? E che quindi questo colosso, no, che cade per una piccola pietra. Ricordate che poi ci sarà un altro colosso che cadrà per una piccola pietra. Ricordate, più avanti, nel libro di Daniele, no, si parlerà di questo colosso, no, che ha la testa d'oro, no, il busto di argento, se non ricordo, no, eccetera, le gambe di bronzo e i piedi di argilla. E poi lui vide una visione, quella che ha Daniele, che a un certo punto si stacca una piccola pietra, no? Questa pietra cadendo va a infattare l'argilla che si spacca. E questo grande colosso cambia, no? Questa piccola pietra, no? Questa piccola pietra scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo, dirà poi il Nuovo Testamento di Gesù, no? Una piccola pietra. Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra. Colpì il Filisteo e lo uccise, benché Davide non avesse spada. Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise. Poi con quella gli tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga. Si levarono allora gli uomini di Israele, di Giuda, alzando il grido di guerra, inseguirono i Filistei fin presso Gat e fino alle porte di Ecron. I cadaveri dei Filistei caddero lungo la strada di Saaraim, fino all'ingresso di Gat e fino a Ecro. Quando gli israeliti furono di ritorno all'inseguimento dei Filistei, saccheggiarono il loro campo. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme. Le armi di lui invece le pose nella sua tenda. Concludiamo il capitolo. Saul, mentre guardava Davide uscire contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo delle milizie: Abner, di chi è figlio questo giovane? Rispose Abner: per la tua vita, o re, non lo so. Il re soggiunse: chiedi tu di chi sia figlio quel giovinetto. Quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese: di chi sei figlio, giovane? Rispose Davide: di Jesse il Betlemita, tuo servo. Ecco, allora ci fermiamo qui, continueremo poi l'anno prossimo. Magari qualche minuto prendiamocelo un attimo per lasciare risuonare qualche cosa nel nostro cuore.